Benvenuti e benvenute a un nuovo episodio di Educare con Calma. Oggi parliamo di materiali Montessori, perché dovete sapere che ogni volta che parlo dei miei materiali Montessori c'è qualcuno che mi scrive ma perché sono così cari? Oppure ma io li ho trovati su Amazon per la metà del prezzo. Quindi oggi ho invitato una persona che di materiali Montessori e soprattutto di creazione di materiali Montessori ne sa davvero molto e sicuramente molto più di me, e proveremo a spiegarvi che lavoro c'è dietro ai materiali Montessori di qualità. Avete già capito che parlo di Eleonora delle 7mm, ma prima di dare la parola a lei vorrei fare una breve premessa. Come forse sapete già, nel mio corso co-schooling consiglio soprattutto due materiali Montessori che noi usiamo da anni, che hanno viaggiato con noi intorno al mondo, cioè praticamente non abbiamo portato giocattoli, ma i materiali Montessori sì, perché io li trovo davvero fantastici e molto versatili per giocare con i bambini in maniera produttiva. Ma quello che forse non sapete è che circa un anno fa ho conosciuto Eleonora e ho scoperto che lei creava materiali Montessori e lo faceva praticamente come hobby. E che vi devo dire, io me ne sono innamorata, tanto che ho deciso che volevo aiutarla a venderli e la mia missione è quella di farle finalmente lasciare il suo lavoro attuale, adesso poi Eleonora mi sgrida perché non so se si può dire, per avere più tempo per usare il suo talento. Tra l'altro, Eleonora con le 7mm è stata la prima sulla tela shop, lo abbiamo proprio inaugurato con lei, ma se state pensando, ecco adesso Carlotta si mette a fare pubblicità, avete ragione solo in parte, perché in realtà io sì voglio farle pubblicità perché credo moltissimo nel suo talento e nel suo lavoro, ma io non ci guadagno nulla, non prendo commissioni sui prodotti che vende, le offro semplicemente una vetrina per il suo negozio online in modo che lei abbia non solo dei costi più contenuti mensili, ma anche un pubblico un po' più grande che siete tutti voi che mi seguite. E quindi dopo questa premessa non mi rimane che dare il benvenuto a Eleonora. Ciao Eleonora, grazie mille per aver trovato un po' di tempo per me.
Ciao Carlotta, grazie a te, non vedevo l'ora. Ciao a tutti.
Come stai? Mi confermi che ci conosciamo da quanto?
Da quasi un anno, sì, era giugno-luglio.
Tu ti ricordi come ci siamo conosciute? Io no.
Allora, ci ripensavo anch'io, sicuramente ho acquistato co-schooling, quindi poi da lì abbiamo iniziato a sentirci.
Ci siamo confrontate poi sui materiali, io ho scoperto, è vero, adesso sì, hai ragione.
Credo che tramite Sara, cioè il tuo profilo mi sia stato indicato perché eri una delle persone scritte da Sara. Penso fosse questo il giro.
Ah, ecco, vedi la nostra Sara Ghirelli. Ma senti, invece, raccontami un pochino invece com'è nata la tua passione per Montessori, perché io, da quanto ho capito, questa passione per Montessori è nata parecchi anni prima che noi ci conoscessimo.
Sì, guarda, allora, a dire la verità, un po' la metodologia educativa alternativa bazzicava già dal 2012, dopo che è nata Emma. Il Montessori vero e proprio è arrivato nel 2017, quando è nato poi Elia, che è il secondo, perché siamo stati in una fiera qui vicino a casa nostra e c'era uno stand di un'associazione Montessori con tutti i materiali. Emma è entrata in questo stand e io vederla tranquilla, rilassata, che manipolava, che faceva, ma veramente materiali di vetro che ti viene subito da dire cosa stai facendo, un coltello, e invece era veramente a suo agio, basta, è stata non la fine, l'inizio di una cosa più grande di me, bellissima, perché da lì poi ho cominciato a prendere contatti con questa associazione, ho cominciato a partecipare poi a tutto quello che è questa associazione che si chiama Orizzonti Montessori, a cui veramente devo tantissimo. Sono entrata comunque come membro, come socio, poi parte del direttivo e da lì è iniziato tutto, ho iniziato a leggere, ho iniziato a seguire corsi che comunque grazie all'associazione si facevano ed io ero abbastanza privilegiata perché organizzandoli potevo seguirli e poi è iniziata la passione per i materiali praticamente subito, perché di fondo con Montessori ti proietti su quello che è l'autonomia, i materiali e le diverse discipline, per cui è nato tutto così.
Sì, tra l'altro quella che tu descrivi, quella scena che descrivi di Emma, secondo me è un po' quello che succede un po' a tutti i genitori che entrano in contatto con Montessori la prima volta, ma non solo ai genitori, anche ai bambini, è un po' quella che io chiamo la magia Montessori. Senti, tra l'altro, a parte appunto questa tua passione per Montessori, mi piacerebbe parlare un attimo del fatto che tu, grazie a Montessori, ma grazie al tuo talento, ti stai reinventando in un certo senso. E io sono una fan sfegatata delle persone che si reinventano, perché tanti vorrebbero un cambiamento nella propria vita, ma non tutti hanno la forza di entrare in quella che io chiamo la caverna oscura, perché a me piace questa idea del cambiamento come caverna oscura in cui dobbiamo entrare per trovare il tesoro. Io stessa mi sono reinventata da zero 2 volte e so quanto sia faticoso, quanto si debba lavorare di notte, eccetera, eccetera, sicuro che me lo confermerai. E credo che le storie di chi sceglie di entrare in quella caverna oscura siano di grandissima ispirazione. Quindi mi piacerebbe che ci raccontassi quando hai deciso di provare a trasformare questa passione in lavoro e com'è andata, come sta andando.
Allora, la passione per i materiali è nata appunto quando delle insegnanti volevano trovare del materiale, comunque cercando di spendere meno rispetto a quello che sono i prezzi in commercio. Per cui chiedevano a noi come associazione se potevamo aiutarli. Io sono comunque portata per il fai da te, il manuale, basta che mi dai qualcosa da fare, veramente creo e tutto quanto. E quindi ci siamo un pochettino divisi i compiti, c'era chi reperiva i materiali, c'era chi magari mi faceva vedere, guarda, lo devi fare così, in questo modo, perché ha un significato tutto quanto, e io facevo, quindi io ero la creatrice. E quindi da lì a me vedere, manipolare questi materiali, vederli, cioè proprio, non lo so, è come se ogni oggetto che io facevo era la cosa più bella del mondo, ma ancora oggi ogni oggetto che esce da questa casa è speciale, non so, proprio innamorato. Per cui niente, io ho iniziato a creare materiali, ho iniziato a crearli per cercare di aiutare quante più maestre, quanti più genitori possibili a diffondere questa metodologia, cercando ovviamente di contenere i costi. Soltanto che vabbè, io di mio non avevo un ritorno, perché le mie ore non venivano comunque riconosciute. Quando poi ho acquistato il corso, io e te abbiamo cominciato a scambiarci messaggi, tu hai visto i materiali che comunque io ho in casa e con cui i bambini regolarmente dico giocano, ma in realtà poi lavorano, perché è quello che fanno. Da lì c'è stato proprio, a dire la verità, anche mio marito mi ha spinto tantissimo. Io avevo una paura a esporgli quello che era la situazione. Quindi guarda, probabilmente con tutti i materiali che io faccio potrei anche venderli. Tu cosa ne pensi? Vai, pronti, io ti appoggio. Cioè, mi ha fatto tutto lo scaffale in garage, mi ha sistemato un angolo della casa, è stata veramente una bella spinta, cioè, proprio fantastico. E quindi da lì poi, vabbè, la parte burocratica che c'è in Italia, che sinceramente non mi pesa, perché quella c'è, ma va fatta, perché se inizia a pesare quella, poi non si va da nessuna parte. È proprio il motore che spinge, è la voglia di fare, la passione, per cui con quello poi si sono aperti i portoni.
Cioè, capite adesso che state ascoltando Eleonora, capite perché io me ne sono innamorata, perché si sente la passione che esce dal microfono. Io questa è veramente una cosa che ho sempre adorato di Eleonora. E poi la cosa che io adoro è proprio questa sua capacità di dire: ok, vuoi quello? Te lo faccio, non c'è nessun problema. È vero che sei così, Eleonora?
Sì, è vero, ogni tanto Emma mi dice, mamma, sei una genia, perché magari ha bisogno qualcosa e dico, ma facciamo così, 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 boh, trovato, no? E quindi anche se tante volte ci si sente quasi senza iniziative, senza invettiva, dire cosa faccio adesso? E invece basta veramente proprio ascoltarsi e abbiamo tutto dentro di noi.
Sì, e poi devo dire che è stato anche molto bello, secondo me, il fatto che tuo marito ti abbia appoggiato, il fatto che tu stessa usi i materiali a casa, quindi vedi, hai un esempio pratico della magia Montessori a casa. E poi, vabbè, ovviamente sono sicura che comunque sia stato un bell'investimento di tempo. Io so che tu, quali sono i tuoi orari lavorativi per fare i materiali Montessori, Eleonora?
Guarda, tendenzialmente dalle 10 di sera più o meno fino a, spero di non tirare mai dopo l'una, però non, ormai mi sono data dei giorni perché sennò diventava un po' insostenibile. Anche se ti dico, comunque è una cosa che non pesa, una cosa che viene fatta veramente con passione, anzi non vedevo l'ora di sedermi sul divano e infilare perline. Quindi sì, l'orario c'era, ma passava anche, ci cioè arrivava veramente l'una di notte tra un telefilm e l'altro e si passava, o magari mio marito che mi parlava e quindi andava così. Però sicuramente anche il tempo che si impiega poi a fare i materiali, perché ci sono dei materiali materiali che non posso fare la sera perché richiedono tanta, come dire, presenza, precisione, per cui non posso permettermi l'occhio che cade o altro. E lì comunque magari i bambini sono a scuola fino alle 4, 3 e mezza, mi ritaglio il primo pomeriggio, o magari vengono anche loro perché mi aiutano, eh. Quindi loro ormai in questa impresa ormai sono dentro fino alla testa e mi aiutano a fare i pacchetti, mi attaccano le etichette, fanno tantissime
Che
cose.
carini. Che
Quindi veramente è una collaborazione a tutto tondo.
bello. E poi tra l'altro Maria Montessori diceva che la mano è lo strumento della mente, quindi quando parli di questo, del fatto che spesso e volentieri hai voglia di sederti sul divano e mettere le perline, lo capisco perché effettivamente noi adulti non siamo abituati a lavorare così tanto con le mani, ma lavorare con le mani è terapeutico, è meditativo, quindi su questo ti capisco perché anche per me è la stessa cosa. Io spesso quando sono molto stressata mi siedo con i bimbi a colorare, per esempio, o a fare qualche origami o a fare qualche cosina con la carta, perché comunque trovo che ammazzo, come si dice, prendo due piccioni con una fava, perché loro si divertono e io scollego.
Quando ci sediamo con i bimbi a colorare, tendenzialmente rimaniamo lì noi adulti a colorare e loro nel frattempo sono andati a fare altro e non ci rendiamo conto che era quello di cui avevamo bisogno probabilmente in quel
Esatto,
momento.
esatto. Senti, invece parliamo dell'elefante nella stanza, come lo chiamo io dall'inglese, non so se si dice in italiano, ma parliamo di quello di cui parlavo nell'introduzione, ovvero molti si lamentano che i materiali Montessori sono cari. Ma personalmente io credo che se sapessero che cosa c'è dietro alla preparazione di un materiale Montessori di qualità, capirebbero. Hai voglia di raccontarci un pochino il tuo punto di vista da creatrice di materiali Montessori?
Volentieri, nel senso che io stessa sono stata la prima a dire che prezzi, cioè proprio, ma neanche forse da considerare, non da provare a. Per cui capisco chi per primo, come primo approccio a questa cosa di dire vabbè, il prezzo blocca un po' tutto. In realtà, dietro a ogni materiale di qualità e anche bello, perché secondo me il materiale innanzitutto deve essere bello. C'è veramente tantissimo lavoro. Io porto l'esempio dei due materiali che sicuramente vanno di più e sono anche più di facile comprensione. Il primo è il cubo del mille. Innanzitutto reperire il materiale, perché il cubo del mille che faccio io, grazie a una mia amica, è fatto con perle di imitazione madreperla da 7 mm, che sono le stesse che utilizzava Maria Montessori da 7 mm. In più lei è cresciuta comunque nell'ambito religioso, perché alla fine era quello, usava i grani di rosario e queste perle sono grani di rosario, quindi comunque si cerca anche un po' la fedeltà all'originale, ma non per questo per forza, però se c'è, sicuramente c'è una spiegazione. In più, il cubo del mille, avendo 1.000 perline, e le perline le abbiamo in tutta la casa, perché avendo 1.000 perline infilate una ad una con delle placchette di legno su filo in acciaio, inox galvanizzato, più o meno si stima, se è tutto pronto, quindi se ho le 1.000 perline, se ho la pinza che funziona, se ho tutto il filo tagliato giusto, che a volte taglia mio marito, a volte taglia una zia, va dalle 4 alle 5 ore, solo per il cubo del 1.000. Sto cercando di capire come poter fare per. Però allo stesso tempo si perderebbe quella che è l'autenticità, la manualità fatta, cioè che proprio si vede che un cubo è fatto bene, fatto manualmente. Per cui questo sicuramente sta dietro a un cubo del mille. Poi so anch'io che la singola perlina, uno può dire vabbè, cosa vuoi che sia, ma anche fare le 55 perline, devi tagliare, cioè insomma va via tanto tempo, più che ovviamente anche i materiali e tutto quello che sta dietro. Mentre per le lettere, che sono sicuramente anche quelle uno dei materiali che io adoro per la loro fattezza, per come sono, perché veramente mi sono innamorata per la quarta volta dopo i marito e i figli delle lettere, c'è tutto il progetto dietro che è stato quello di creare la lettera, di arrivare alla fine ad avere quella lettera, la lettera senza gli attacchi perché non confondesse con altre parole, la F con la pancia senza pancia, insomma, tanto lavoro dietro di progettazione. Dopodiché le prove fatte al laser finché venissero fatte in un certo modo, poi intagliarle nel laser affinché venga tutto messo bene, preciso, non si sprechi materiale, tutto il legno venga fatto. Ovviamente la ricerca del materiale, del legno corretto, dell'MDF, la costruzione della scatola. Non voglio andare avanti per non, però questo sicuramente è il costo che sta dietro a ogni materiale. Anche se io prima del costo vedo l'amore, cioè vedo proprio il materiale.
Sì, questo si sente, è assolutamente evidente. Tra l'altro, devo dire proprio per amor del vero che Eleonora spesso e volentieri mi scrive dei messaggi o mi manda dei vocali dicendomi: vorrei provare ad abbassare il prezzo dei miei materiali, renderlo più accessibile. Come faccio? Come faccio? Nel senso che non è una persona che dice: ok, voglio guadagnare il più possibile con i miei materiali, no? Lei vuole veramente diffondere il metodo, diffondere la bellezza di questi materiali. E se devo anche essere sincera, non so se ti ricordi che tu mi hai mandato il filo perché le mie perle, quelle che io avevo prima dei tuoi materiali, praticamente le perline, quelle da 55 unità, è una perlina che se tu la metti su un pavimento tappetato, quindi con una moquette, ovviamente non rotola. Se tu la metti su un pavimento di marmo, per esempio, questa perlina rotola ed è frustrantissimo per i bambini. E Eleonora quindi cosa fa? Ognuna di queste perline lei fa una caramella con il filo di acciaio, mi sembra, qualcosa del genere. Adesso poi tu mi dirai meglio. Però non so se ti ricordi che io ti ho detto: Eleonora, io devo fare qualcosa perché i miei figli sono frustratissimi da questa cosa che non riescono, che le perline si muovono e non lavorano allo stesso modo. E allora tu mi hai inviato il filo e io ho passato veramente tutta una serata a mettere questo filo nelle perline, quindi so il lavoro che c'è dietro e lo confermo, tra l'altro, l'ho vissuto sulle mie mani, sulla mia pelle, avevo i calli solo dopo quella volta che l'ho fatto, quindi il lavoro è veramente tanto, vero?
Sì, confermo, il lavoro è veramente tanto. Sicuramente dopo più anni l'esperienza è acquisita e la manualità c'è, però di fatto se per fare una barretta ci metto 2 minuti, per farne tutte le restanti, insomma, il gioco è presto fatto, il calcolo è quello. Per cui sì, sicuramente i materiali impiegano tanto tempo. Se poi è tutto pronto, come dico anche per fare i telai, se la stoffa c'è, le allacciature ci sono, è un attimo cucirli, sicuramente metti insieme la cornice, è fatto, però ci sta dietro anche cercare il tessuto, ovviamente cercare degli scampoli di tessuto, non andare a comprare di nuovo pregiato, perché quello che vorrei cercare di fare adesso e che sicuramente non farò nel breve termine e non per tutti i materiali, è la ricerca, cioè andare alla ricerca della sostenibilità il più possibile, quindi riciclare, riusare e non andare sul pregiato e sul nuovo. Quindi anche cercare quello, piuttosto no, quello non mi convince, vorrei qualcosa di un po' di più, vuol dire
Sì, che poi
tanto.
tu in realtà hai sempre quest'occhio già adesso alla sostenibilità perché fai il più possibile per riciclare, riutilizzare quello che hai, che anche questo comporta davvero tantissimo lavoro di preparazione e di programmazione. Ma senti, dimmi qual è la differenza tra, secondo te, tra un materiale tuo e un materiale di quelli che si trovano a 2 euro su Amazon, tipo un alfabeto di questi, un alfabeto mobile magari, che si trova su Amazon a pochissimo.
Guarda, io ho comprato dei materiali prima, vabbè, da altri siti, comunque bene o male penso che fossero sempre quelli. A parte che quando è arrivato sono rimasta delusissima perché le misure non sono segnate. Per cui tu pensi che ti arriva questo materiale grande, ti arriva una cosa piccolissima, minuscola.
È verissima questa cosa, è successa la stessa cosa a me. Avevo comprato delle letterine ancora molto, ma moltissimi anni fa, delle letterine in legno. Dicevo: ah, guarda che belle il legno, sì, dai, queste sono perfette, poi magari le coloro io, eccetera, eccetera. Cioè, io mi aspettavo una scatola, una bella cosa. Sono arrivate queste letterine tipo di 1 centimetro l'una. Cioè, praticamente mi sono sentita anche tristissima perché non le ho mai usate queste letterine. Cioè, è è veramente una delusione spesso e volentieri, e la maggior parte, ed è per questo che io materiali Montessori non di qualità non ne compro, anche perché quando li compri di qualità poi ti restano.
Infatti, quindi la differenza sostanziale sta nelle misure sicuramente, perché non hanno misure, vabbè, ma neanche ufficiali, perché quelle puoi anche dire, vabbè, la prendo anche più piccola, però non sono neanche usabili perché sono veramente minuscole. E poi, vabbè, il materiale, cioè la materia prima è sicuramente, vabbè, non, scadente, non di qualità, cioè non è assolutamente da considerarsi un materiale, prima di tutto che deve andare a contatto con i bambini. E poi, vabbè, la grande distribuzione può gestire i prezzi come vuole, ma poi si perde il bello del fatto a mano, cioè l'artigianato italiano deve vivere. Cioè una cosa quando è fatta a mano anche i telai delle allacciature. Ecco, ho preso anche i telai delle allacciature. Bello, telaio, c'ha quattro bottoni automatici, che anche lì già si confonde l'allacciatura perché hai già gli automatici che tengono insieme la stoffa, in più hai l'allacciatura in mezzo. Quindi vai
Sì,
bambino.
un casino.
Esatto. Peccato che, a parte che la stoffa è veramente plastica, non è stoffa. Poi il legno è, non è, non posso chiamarlo nemmeno legno, non saprei dirti se è rivestito, se è qualcosa. L'allacciatura ovviamente è cucita a macchina con due puntini. Non è un telaio, cioè veramente io mi sono resa conto coi bambini che cercano il bello, cioè se un materiale è bello, sono molto più attratti.
Sì, assolutamente. Infatti la bellezza è una di quelle cose che perfino nei corsi di formazione Montessori AMI, normalmente la bellezza è sempre uno dei fattori principali quando ti spiegano come preparare un ambiente. E poi, tra l'altro, parlavamo della qualità, dicevamo delle letterine piccole. Io ho le tue lettere on the road, ho l'alfabeto mobile on the road, che è la versione piccola che noi adoriamo. Cioè, io quando mi sono arrivata ho quasi pianto dalla gioia perché sono spesse. Sono spesse, sembrano indistruttibili. Poi va bene, magari sì, le usi ogni giorno, magari certamente possono anche rompersi, però le vedi e le prendi in mano e sono spesse, che sono di uno spessore veramente importante. Si vede che è un materiale che dura.
Esatto, poi mi sono resa conto, perché ovviamente vabbè, in casa e anche i figli delle mie amiche facevano i test di tutto quello che erano i nostri materiali che uscivano prima e i miei bimbi quelli che escono adesso. Che se un materiale è fatto bene, se un materiale si vede che è fatto con cura, i bambini hanno un rispetto proprio inimmaginabile. Sono i primi che lo trattano
È
bene. Se
vero.
un materiale invece ha una qualità più scadente, come dire, il rispetto va di pari passo alla qualità che mostra il materiale. Poi sicuramente c'è il lavoro dietro del genitore, quello della società, di tutto quello che vuoi, però anche il materiale stesso, se è spesso, se è bello, se il bambino sicuramente si approccia in maniera diversa, che ha una letterina di plastica che dondola e che veramente si piega in due, sembra un foglio di carta.
Esatto, sì, e questa tra l'altro è una cosa importantissima perché tanti genitori mi dicono: vabbè, ma io compro questo materiale costosissimo e poi i miei bimbi lo rompono dopo 2 minuti. E invece questo che hai detto è una verità grandissima perché davvero c'è tantissimo rispetto da parte del bambino quando ha tra le mani un materiale, un oggetto, un giocattolo ben fatto, un giocattolo che è bello e che sente che sente che è di qualità. I bambini queste cose le riconoscono e soprattutto se noi nutriamo questo loro occhio critico anche verso la bellezza che c'è nel mondo, è veramente secondo me una qualità che poi rimane per la vita. Senti, invece, a proposito di qualità per la vita, ti faccio un'ultima domanda. Mi piacerebbe sapere, visto che comunque tu ti sei avvicinata a Montessori, educazione alternativa, materiali Montessori, eccetera, eccetera, e poi credo che ti sia un po', affascinata anche alla filosofia Montessori. E mi piacerebbe sapere qual è la cosa più importante da mamma che ti ha insegnato Montessori e che applichi nella tua vita quotidiana. Difficilissima questa domanda, tra l'altro.
Difficilissima perché sarebbe più di una, però sicuramente ce n'è una che è la lentezza.
Che bello.
Nel senso che Mi sono accorta, perché prima non me ne ero mai accorta, che se osservo i bimbi, i miei bimbi, mi fanno capire che loro non vogliono arrivare a un risultato di un'attività quando la stanno facendo. Cioè, noi ci sediamo a fare i Lego, perché vabbè, adorano i Lego, per me è fare la costruzione e alzarmi, ok?
Sì, anch'io.
In realtà è il fare in quel mentre, non arrivare alla fine. Quindi è lavorare così come quando fanno anche un lavoro, quando fanno un altro tipo di attività, però proprio la lentezza nel fare quello che stanno facendo, che poi può essere veramente proiettata su tutta la vita che abbiamo intorno. È proprio non perderci il pezzo in mezzo, non voler arrivare alla fine. Tante volte è veramente difficile, però questa è l'unica cosa che veramente ogni tanto vado a prendere dei libri, aspetta, aspetta, questo mantra mi entra in testa perché questo non è il periodo, mi era venuto in mente, guarda, proprio qualche giorno fa di un tuo, forse uno spezzone del corso dove raccontavi che prima di uscire di casa bisognerebbe prepararsi. Che avevi raccontato quando si scendeva in garage, insomma, bisognerebbe prepararsi prima, sapere che ci si mette mezz'ora. Sì, è così. Questo è quello che sicuramente del Montessori, dico che sono tante cose perché l'autonomia, quella sicuramente tantissimo, però la lentezza è sicuramente quel mantra che c'è della Montessori.
Ed è una lezione bellissima che credo che tutti i montessoriani o chi si approccia alla filosofia Montessori prima o dopo impara e ce la insegnano proprio i bambini, tra l'altro, sempre. E quello spezzone del corso lo ricordo bene perché io da mamma lavoratrice che può tutto e tutto riesce. Sono sempre stata un coniglio e invece ho capito che dovevo invece essere una tartarughina e spesso e volentieri ho dovuto proprio cambiare il mio, come si dice, mindset. Come si dirà mindset in italiano? Comunque mi capite. Ho proprio dovuto cambiare questa mentalità perché notavo che i bambini reagiscono molto meglio quando riusciamo a essere calmi e soprattutto quando riusciamo a essere lenti e quando diamo per scontato che saremo lenti, riusciamo anche a mantenere molto di più la calma. Non è possibile farlo sempre, ma più ci si abitua e più ci si allena alla lentezza, meglio è. Bellissimo questo messaggio, Eleonora, non me l'aspettavo tra l'altro. Bellissimo. Eleonora, guarda, è stata una conversazione bellissima. Abbiamo parlato dei materiali, che era quello di cui volevo parlare, ma credo che sia uscito molto di più in realtà. E tu sai che mi piace mantenere gli episodi corti perché così sono accessibili a tutti. E quindi ti ringrazio, sei stata preziosa.
Io ringrazio te tantissimo, sono stata veramente contenta di aver avuto questo spazio.
Grazie mille, Eleonora. Alla prossima. Ciao.
Grazie. Ciao.
Ringrazio ancora una volta Eleonora che ha trovato un momento per registrare questo episodio tra la preparazione di una valigia e l'altra perché partiva il giorno dopo per le vacanze e spero che la chiacchierata sia stata interessante anche per voi. Se avete domande potete farle nei commenti di questo episodio che è l'episodio 54 su www.latelladicarlotta.com/podcast e io e Eleonora vi risponderemo molto volentieri. Inoltre se volete vedere i materiali Montessori che crea Eleonora vi invito ad andare sul suo shop le 7mm che trovate su www.latela.shop. E se vi manco da qui a venerdì mi trovate anche su Facebook e su Instagram come La Tela di Carlotta blog. Non mi rimane che augurarvi buona giornata, buona serata o buonanotte a seconda di dove siete nel mondo. Ciao ciao!